ci siamo divisi con Don Marco gli interventi. Io mi soffermerò in modo particolare sugli aspetti più di natura sociologica, che traggo fondamentalmente da un percorso importante, recente, della Chiesa italiana, che è costituito dalla 47esima settimana sociale dei cattolici italiani, che abbiamo celebrato lo scorso anno, dal 12 al 15 settembre del 2013. Il tema della settimana sociale era proprio questo: la famiglia, speranza e futuro per la società italiana. Ci è stato poi consegnato un documento conclusivo che ha per titolo «La famiglia fa differenza per il futuro, per la città, per la politica». Quindi mi muovo fondamentalmente sul percorso tracciato dall'ultima settimana sociale per trarre almeno alcuni spunti principali che possono aiutarci nell'approfondire il tema che ci è stato affidato. Partiamo dalla scrittura, da un brano del Vangelo che ha costituito un'icona biblica importante nel contesto della settimana sociale. Un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose: «Che ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Un altro punto di riferimento, oltre a quello biblico importantissimo, è stato il messaggio di Papa Francesco inviato ai partecipanti alla settimana sociale. Parole molto, molto nette che di fatto sono state poi recepite come l'ossatura, la struttura fondamentale dei temi della settimana sociale. Non possiamo ignorare la sofferenza di tante famiglie dovuta alla mancanza di lavoro, al problema della casa, all'impossibilità pratica di attuare liberamente le proprie scelte educative. La sofferenza dovuta anche ai conflitti interni alle famiglie stesse, ai fallimenti, all'esperienza coniugale e familiare, scusate, ai fallimenti dell'esperienza coniugale e familiare, alla violenza che purtroppo annida e fa danni all'interno delle nostre case. Ora, il Papa, con le sue parole, è entrato di fatto nel contesto concreto dell'attuale crisi, in riferimento particolare alle famiglie. Ma il documento il documento conclusivo finale della settimana sociale mette in evidenza alcuni aspetti molto importanti della crisi. Anzitutto il contesto proprio, no? Quindi la crisi che viviamo non è un momento normale, né per la vita del paese, né per la vita della Chiesa, né in particolare per la vita delle famiglie. Un altro aspetto ancora, per la maggior parte della popolazione italiana, quelli che stiamo vivendo sono anni che hanno l'aspetto di una realtà durissima, sconosciuta e imprevista. Di fatto, soltanto chi ha vissuto il contesto della guerra e del dopoguerra si è trovato in situazioni analoghe a quelle che viviamo oggi. Ci troviamo quindi anche con una buona parte della società che non ha acquisito quegli anticorpi necessari per far fronte ad una crisi di questo tipo. Manca un'esperienza concreta di difficoltà così estese, così radicate come quelle che stiamo vivendo in questi tempi. Un'altra analisi della crisi ci viene offerta a partire da quattro profili umani della crisi, quattro contesti. Vi è un grave profilo maschile della crisi, dice il documento conclusivo della settimana sociale, come una sorta di caratterizzazione che colpisce il maschio, che genera nella debolezza poi tipica degli stili di paternità, assunzione di ruoli tipicamente maschili, ecco, viene fuori la figura di un maschio che acquisisce poi degli atteggiamenti di rigidità, di difficoltà anche nelle relazioni dentro le famiglie. Vi è poi il profilo femminile della crisi, no? Con tante donne che sperimentano di essere considerate sacrificabili sul lavoro o in casa, o sulle quali si riserva la violenza della rabbia o quella della mediocrità, talvolta anche in conseguenza del profilo maschile della crisi. Abbiamo poi il profilo giovanile, di cui appunto è noto in particolare un lato grave, che è quello della inoccupazione o della disoccupazione, ma anche, in parte correlato al precedente, l'aspetto del deficit di qualità dell'offerta educativa, scolastica e universitaria. Teniamo conto che sono situazioni queste che noi in Sardegna viviamo con particolare difficoltà, con particolare gravità rispetto ad altre regioni d'Italia. Infine, l'ultimo profilo è quello che investe la terza età, che impedisce ad un numero sempre più grande di anziani di godere spesso anche solo di livelli minimi di sicurezza e di riconoscimento sociale, nonostante un'intera vita spesa nel lavoro o nel servizio alla comunità. Allora, di fronte a questa situazione, la settimana sociale si ha posto degli obiettivi. Sono quegli obiettivi sui quali dovremmo lavorare anche noi, nella concretezza delle nostre esperienze pastorali, nella concretezza anche delle opportunità che nei nostri contesti parrocchiali in modo particolare abbiamo di entrare in contatto, no, con le ferite che caratterizzano le esperienze familiari. Allora, la Chiesa italiana intende anzitutto mettersi accanto alle famiglie, a tutte le loro sofferenze, non con il distacco del sacerdote e delle vite della parabola evangelica, ma con il cuore del buon samaritano. E appunto il riferimento è al testo evangelico che abbiamo poco fa ascoltato. Altro aspetto è quello di prendersi cura, non solo mettersi accanto, ma entrare dentro una relazione vera di aiuto, prendersi cura della famiglia, perché occuparsi della famiglia significa occuparsi di uno dei pilastri fondamentali del bene comune di tutta la società. Allora, da qui nascono tre priorità per le politiche familiari, tre priorità che appunto ci derivano dal confronto molto intenso, bello anche, interessantissimo, che si è sperimentato a Torino lo scorso anno. Queste tre priorità che elencherò chiaramente non esauriscono la realtà, il valore, i contesti della famiglia, perché queste sono soltanto le tre priorità più urgenti. È possibile che poi nella realtà concreta delle nostre esperienze ne individuiamo anche altre, oltre queste tre che andiamo ad elencare. La prima priorità: riconoscimento e valorizzazione del ruolo pubblico della famiglia. della famiglia in quanto tale e quindi nel rispetto della Costituzione che riconosce il matrimonio tra un uomo e una donna. E qui significativa e intensa la citazione del Cardinale Bagnasco. La differenza dei sessi e la differenza delle generazioni costituiscono la travatura di ogni essere umano, l'espressione visibile e certa del suo essere relazione, due orientamenti fondamentali che non possono essere confusi senza che ne segua una disorganizzazione globale della persona e della società. E chiaramente il riferimento alla Costituzione è molto concreto, no? Dobbiamo impegnarci nel dire, come appunto fa la Costituzione, che la famiglia ha una forma specifica e un valore unico, però questo non significa affermare che altre formazioni sociali non abbiano alcun valore, né che le persone che si trovano fuori da questo criterio che noi da un punto di vista naturale, oltre che teologico e spirituale, riteniamo predominante, necessario, ecco, non significa che coloro che sono fuori da questo orizzonte non abbiano dei diritti e quindi ci si disinteressi delle loro situazioni. Affermare tutto questo in forza delle ragioni dell'insegnamento sociale della Chiesa e di tante altre ragioni. Chiaramente questo non contraddice, già come accennavo, il comandamento della umana simpatia, della civile amicizia e della carità pastorale verso chiunque, verso tutti. Una seconda priorità, una riforma sostanziale del rapporto tra Stato sociale e famiglia. Lo constatiamo anche nelle dinamiche di difficoltà che affrontiamo nelle nostre realtà concrete, no? Una dura tensione tra lo Stato sociale italiano e la famiglia. Lo Stato, con le sue tasse, le sue attività normative, assorbe risorse ingenti che si trasformano in misura inaccettabilmente piccola in prestazioni di qualità ed efficacia decenti. Tutto ciò ha un prezzo altissimo in termini di diritti e di qualità della vita. Che poi sono le difficoltà concrete che constatiamo nelle famiglie. E allora, chiaro, uno degli aspetti importanti è l'abbassamento della pressione fiscale, che sulle famiglie costituisce una botta, una difficoltà veramente significativa. Alla famiglia va riconosciuta non una fiscalità di favore, ma una fiscalità effettivamente equa. Il problema non è sgravare il carico fiscale, ma arrivare appunto dentro un nuovo rapporto tra Stato sociale e famiglia a stabilire una fiscalità che sia equa per tutte le famiglie, a partire dalle condizioni differenti delle famiglie. Ci si deve operare affinché la famiglia non debba pagare due o tre volte per avere dalla sanità alla formazione all'università un servizio dignitoso. L'urgenza di tagli profondi e dolorosissimi vanno effettuati, quindi, avendo la famiglia tra le priorità. Cioè, l'esperienza concreta, anche da un punto di vista delle dinamiche politiche, dovrebbe essere questa. La famiglia è il filtro per definire la bontà delle modifiche del rapporto tra Stato sociale e famiglia. Cioè, la famiglia deve essere veramente il punto di riferimento. Terza priorità, ridare spessore alla libertà educativa. Le famiglie devono poter esercitare un peso maggiore nella valutazione e nella selezione dell'offerta formativa e scolastica di cui avvalersi, ma anche con un passo in più, alle famiglie deve poter essere garantito di dar vita a nuova e concorrente offerta scolastica, senza sostenere per questo carichi ingiusti e insopportabili. Ancora, la scuola, ricordiamoci che è sempre pubblica, chiunque sia a gestirla, è fatta per chi sta dal lato dei banchi e non per chi sta dal lato delle cattedre. Ciò non significa limitare la libertà di insegnamento, ma piuttosto consentire che ne sia riconosciuta la qualità. una qualità che appunto vede messi in gioco tutti i componenti del rapporto formativo. Di fronte a queste priorità, queste attenzioni, a questi obiettivi da raggiungere, quale deve essere la responsabilità del laicato? Anzitutto dentro la Chiesa. Ecco, nella Chiesa nessuno più dei laici è interpellato dal fare famiglia. E anzitutto questi sono nella condizione di vivere in ogni sua dimensione la realtà santa dell'amore completo e fedele di un uomo per una donna e di una donna per un uomo, pubblicamente espresso e aperto alla vita. Però c'è anche l'aspetto, diciamo, esterno alla Chiesa, dentro quindi l'ambito politico, dentro il quale i laici poi sono a loro volta impegnati. Ecco, nella politica la Settimana Sociale di Torino individua l'ambito specifico di intervento dei laici. Non è niente di nuovo, ma viene rilanciato con insistenza, proprio alla luce anche dei problemi che viviamo. Ed è esattamente nella vicenda politica che sono poste in gioco le condizioni più o meno favorevoli a un bene, la famiglia, che è di tutti, per tutti, è a portata di tutti e mai bandiera di parte. Quale missione quindi oggi per la Chiesa? Indico 7 impegni concreti che traggo dall'intervento conclusivo del Presidente della Settimana Sociale di Torino del 2013. Sono alcuni tra i punti che appunto Monsignor Miglio ha presentato a conclusione della Settimana Sociale. Un primo impegno: guardare in avanti verso il futuro sfuggendo la tentazione dell'immobilismo sterile. Questo è possibile solo se abbiamo il cuore pieno di speranza. Ci troviamo di fronte a una situazione per la quale facilmente si rimane bloccati, inermi. Ecco, anche la pratica della virtù della speranza dovrebbe portarci a guardare in avanti senza cadere negli immobilismi. Il secondo, portare avanti una missione affidataci da generazioni di cattolici che da oltre un secolo si sono impegnate seriamente a servizio del bene comune del Paese. Cioè dobbiamo avere la consapevolezza che il nostro impegno oggi è frutto di un impegno importante di altri che ci hanno preceduto. Tutti quei percorsi che appunto ci hanno preceduto devono essere la forza attuale per continuare a portare avanti con insistenza, con determinazione, gli attuali progetti. Terzo, per vivere questa missione abbiamo bisogno di unità, un'unità dentro la comunità ecclesiale, ma anche l'unità di coloro che sono impegnati nella gestione del bene comune, nelle dinamiche politiche, sociali, ecco, un'unità della Chiesa anche in queste realtà. Quarto, per parlare di famiglia occorre sempre ritornare all'amore. Non dimentichiamo che il nostro è un orizzonte spirituale, quindi l'amore chiaramente con la maiuscola, mettendo Dio al centro, un amore che per noi cristiani appunto ha il volto e il cuore di Gesù, potremmo dire gli atteggiamenti propri del samaritano. Quinto, l'annuncio e la testimonianza dell'amore riguarda tutti. È un impegno di tutti, sposati e non sposati, situazioni serene e situazioni problematiche e difficili. È un annuncio che va effettivamente rivolto a tutti. Fra poco Don Marco ci darà anche dei dati concreti circa la situazione nella nostra diocesi, numeri che mettono in evidenza situazioni serene, situazioni problematiche, difficili, situazioni di stasi, anche dentro percorsi riguardanti il sacramento del matrimonio. Sesto, la società ha bisogno di amore, ne ha bisogno anche per uscire dalle sue crisi, andando oltre gli scenari difficili che ci stanno dinanzi. Cosa significa? Che la pastorale si struttura per tanti servizi, no? Sappiamo tutti bene, ad esempio, il ruolo fondamentale che stanno ricoprendo le Caritas presenti nel territorio e la Caritas nel suo servizio diocesano. Non può essere questo solo un servizio di struttura, ma deve essere appunto un modo concreto attraverso il quale noi diamo una testimonianza di amore dentro una società, dentro la realtà familiare che soffre. Settimo e ultimo, c'è bisogno di concretezza, cioè di un amore concreto che vada ben oltre le emozioni e i sentimenti di qualche istante. Ciò significa non solo analizzare i problemi, ma anche cercare possibili soluzioni alla luce del progetto famiglia. E qui mi permetto, così in conclusione, un piccolo riferimento. Noi spesso, parlo di noi sacerdoti, concepiamo la pastorale spesso secondo dinamiche celibatarie, che è la nostra condizione, no? Ed è importante invece farci aiutare a declinare secondo prospettive coniugali e familiari ogni nostra proposta e cogliere con gli occhi delle famiglie e dei coniugi anche le priorità pastorali delle nostre parrocchie. E passo la parola a Don Marco.